serie di lotte darà l'occasione, darà lo spunto per per andare a regolare la difesa territoriale e non solo, con un documento che è appunto l'Anvibel, che viene sottoscritto il 24 giugno del 1511, non solo tra il Principato Vescovile di Trento di Bersanone e la Fontana di Oro, ma anche dall'imperatore e anche da altre entità territoriali facenti sempre parte dell'ambito chiolese. Questo documento non contiene solo note relative alla difesa territoriale e alla parte militare, ma anche altre di tipo amministrativo, e in ogni caso le parti più importanti dal punto di vista militare è che l'imperatore si impegnava a non cominciare nessuna guerra senza il consenso della dieta tirolese, e questa era una cosa estremamente importante, un grande successo per la dieta tirolese, e che gli uomini sarebbero stati utilizzati solo per i confini del territorio tirolese e per la durata di un mese. In realtà per la durata di un mese a peso del territorio, in seguito sarebbe subentrata invece una sovvenzione da parte dell'imperatore. Il numero degli uomini poteva variare tra 5.000 e 20.000 a seconda della gravità e della durata del pericolo. In questo modo non era previsto un esercito stabile, ma si istituiva appunto una confederazione di difesa che entrava in azione solo nei momenti di pericolo, solo nei casi di attacco. Si trattava in sostanza di un privilegio concesso al Tirolo, perché in questo modo il Tirolo non era obbligato a fornire più di 20.000 uomini, a non farli uscire dal proprio territorio e a non mantenerli in ogni caso per più di un mese. Rendiamoci conto che al tempo una guerra, il fatto di dover mantenere i soldati, era estremamente oneroso per le amministrazioni, quindi anche l'aspetto finanziario era estremamente importante. In questo caso Massimiliano era sia imperatore, e la sua incoronazione, come sappiamo, si è svolta proprio a Trento, che conte del Tirolo, quindi era uno dei casi in cui l'autorità naturalmente del principe vescovo era estremamente inferiore a quella dell'altro contraente. Nel corso del Cinquecento ci furono diverse guerre, diverse occasioni in cui la milizia territoriale si trovava effettivamente a operare, e questo diede modo a una serie di aggiustamenti, i quali successero nel corso dei secoli, andando ad aggiornare il Landsbergis, ma mai ad annullarlo, e questo effettivamente rimase in vigore fino alla fine del Principato Vescovile, e in sostanza fino anche dopo, fino al 1918 sostanzialmente, perché esso rimase nella sostanza sempre valido. Si susseguirono appunto semplicemente delle ordinanze, dei proclami che andavano a modificarne delle parti dal punto di vista operativo. Nel 1525 scoppia la guerra rossa, ma questo è uno per esempio dei casi in cui l'Anvibel può venire applicato solo in parte, perché gli uomini che andrebbe effettivamente a sui quali andrebbe a incidere sono già istruiti per conto loro, circa 10.000, e si sono già organizzati in compagnie di insorti, presentando delle proprie bandiere, eccetera. Nel 1529 i turchi assediano per la prima volta Vienna. Questo fa sì che l'attenzione si sposti molto di più sul fronte orientale. I confini tirolesi, che nel corso del Cinquecento erano stati estremamente importanti perché c'erano state una serie di guerre per controllo dell'Italia settentrionale, diventano un po' meno importanti, e l'attenzione si sposta su un altro fronte. L'attenzione, ma come dicevamo prima, anche le finanze, anche gli investimenti. Nel 1605 si ha un'importante ordinanza che va a modificare in parte l'applicazione dell'Anibel, e in particolare all'interno di questa ordinanza è contenuto l'obbligo di esercitarsi a tiro al bersaglio sparando almeno 60 colpi all'anno nel periodo che intercorre tra la festa di San Giorgio in aprile e quella di San Martino in novembre. Per fare questo tipo di addestramento vengono identificati dei luoghi chiamati bersagli. Questa non è una normativa che riguarda solo gli SUP, come si è abituati a pensare, ma effettivamente riguarda tutta l'amministrazione territoriale. Questa è un'immagine dell'Antlivel, qui abbiamo per esempio un'immagine del consiglio intento. Anche durante lo svolgimento del consiglio intento, le milizie territoriali svolsero ovviamente funzione di guardia civica, diciamo, all'interno della città. C'erano 200-300 soldati che vigilavano sulla città. Qui abbiamo un'altra immagine di bersaglieri, questa è del 1569 per esempio, che si recano appunto a una gara di tiro al bersaglio. Abbiamo detto una nuova importante ordinanza nel 1605, e se ne segue un'altra importante nel 1636. Nel 1636 è la duchessa Claudia de' Medici, che in quel momento è reggente della contea del Tirolo, che va a intervenire in ambito della difesa territoriale, va a modificare, questa volta in maniera abbastanza pesante, quello che erano le normative dell'Andibel, in quanto istituisce in sostanza un corpo di difesa fisso. Il Landibel appunto entra in vigore solo nel momento in cui c'è un pericolo, mentre invece secondo questa ordinanza veniva formato un corpo di 8.000 uomini che rimaneva fisso in attività permanente. Questa riforma mirava in sostanza alla professionalizzazione di un corpo, quello dell'amministrazione territoriale, che era vissuto invece come una forma volontaria di difesa della propria terra, e quindi venne accettata molto male. Addirittura, per esempio, nel tentativo di regolamentare tutto quello che era la milizia, venivano istituiti dei corsi per i tamburini dell'esercito, o meglio, i tamburini della milizia territoriale, i quali venivano obbligati a seguire dei corsi per poter eseguire lo stesso rullio dei tamburini dell'esercito. Questa fu una delle norme che dette parecchio fastidio e che portò appunto a, già nel 1646-47, a intervenire con delle nuove modifiche che tornavano invece allo spirito dell'Antibel. Una cosa interessante dell'ordinanza del 1647 è questo elenco, questa griglia, che indicava dove dovevano essere accesi i fuochi di segnalazione per segnalare appunto il pericolo dell'allarme di invasione. Ci furono naturalmente altre iniziative, altre ordinanze, fino ad arrivare all'invasione del 1703, l'invasione francese guidata da Vendôme. E in questo caso le milizie territoriali e i bersaglieri tirolesi, che iniziano in questo periodo, gli sussano bersaglieri tirolesi, come spesso li hanno chiamati, ad assumere una fisionomia sempre più riconoscibile, furono anche in questo caso molto importanti. Nel 1714 si ha effettivamente il riconoscimento degli Schutzen come qualcosa di diverso dalla milizia territoriale, ossia si ha una nuova riforma della difesa territoriale, vengono di nuovo fissati dei reggimenti che inquadrano la milizia territoriale, e poi ne viene creato uno apposta, a parte, per gli Schutzen, che vengono in questo modo riconosciuti come una forma di elite che non è sottoposta agli stessi obblighi dell'amministrazione territoriale, non è sottoposta per esempio a esercitazioni militari, ma il cui unico compito è quello di esercitarsi nel tiro a segno. A questo punto il Settecento si conclude con l'invasione del 1796-1797, l'invasione napoleonica, e io volevo concludere citandovi un proclama indirizzato al tirolese che viene emanato dalla Deputazione di Difesa di Bolzano nel 1796. In esso si legge, tra l'altro: «Il pericolo in cui si trova la patria non può occultarsi, ma non sperò che quello sia arrivato ad un segno da lasciarsi disanimare. E gli aveva appunto il tempo di far esaltare l'innato valore dei tirolesi, i quali non mancheranno certo di darne le più luminose prove. Abbiamo il vantaggio della situazione del nostro paese guarnito di monti, ed infine ci deve sovvenire che siamo tirolesi, e che se alcune volte siamo stati assaliti dagli nemici, non fummo però mai vinti. Resteremo vincitori anche questa volta, quando pur si voglia, e lo sta il cielo che la volontà non ci manca. Se aumenti con nuove compagnie dei bersaglieri tirolesi, quelli che già in buon numero si trovano ai confini. Grazie.